Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Francesco d'Assisi, La storia negata, di Chiara Mercuri, è un saggio storico divulgativo dedicato non soltanto alla vita del santo di Assisi, ma soprattutto alla costruzione e alla trasformazione della sua memoria. Il libro prende le mosse dalla decisione assunta nel 1266 dal capitolo generale francescano, guidato da Bonaventura da Bagnoregio, di imporre la leggenda maggiore come biografia di riferimento e di eliminare le precedenti testimonianze. Mercuri segue quindi il problema delle fonti, ciò che è stato conservato, ciò che è stato marginalizzato, e il lungo lavoro moderno di recupero dei testi legati ai primi compagni di Francesco. Attraverso queste voci, l'autrice propone un ritratto meno convenzionale del santo, non un personaggio astratto e addolcito dalla geografia, ma un uomo colto, radicale nella scelta della povertà, capace di affetto e anche di fermezza. Il fine del volume è mostrare come la storia di Francesco e la storia di chi l'ha raccontato siano inseparabili. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il 1266 e la centralizzazione della memoria francescana. Il nucleo storico del libro è la vicenda della memoria di Francesco dopo la sua morte. Mercuri pone particolare attenzione al 1266, quando Bonaventura da Bagnoregio, ministro generale dell'ordine francescano, fece della propria leggenda maggiore il riferimento biografico normativo. Secondo la ricostruzione presentata nel volume e nelle sue descrizioni editoriali, le biografie precedenti furono destinate alla rimozione dai luoghi di conservazione dell'ordine. Il punto non consiste semplicemente nel segnalare la perdita di documenti l'autrice, mostra perché la selezione delle fonti condizioni profondamente il modo in cui un personaggio viene percepito nei secoli. Quando una sola narrazione diventa ufficiale, le tensioni, le relazioni e le alternative interpretative rischiano di scomparire insieme ai testi esclusi. La questione è quindi insieme francescana e storiografica. Bonaventura non è trattato come un dettaglio marginale, bensì come figura decisiva nella trasmissione dell'immagine del santo e nella necessità dell'ordine di definire una memoria condivisa. Il libro invita tuttavia a distinguere fra la stabilizzazione istituzionale di un racconto e l'esaurimento della complessità storica. La storia negata indica precisamente lo spazio lasciato in ombra da una memoria resa dominante, non un segreto romanzesco, ma testimonianze e conflitti che richiedono un esame critico delle fonti disponibili. Secondo, le voci dei primi compagni come fonte per un altro Francesco. Mercuri fonda la propria rilettura sulle testimonianze attribuite ai primi compagni di Francesco, le voci di coloro che dichiaravano di essere stati con lui. Questi scritti, a lungo ignorati, marginalizzati o trasmessi in forme problematiche, non offrono una fotografia neutra e definitiva del santo. Consentono però di confrontare l'immagine consolidata con memorie più vicine alla prima fraternità. Il loro valore nel disegno del libro sta nel restituire relazioni concrete. Francesco non appare isolato in una santità astratta, ma è inserito in una comunità fatta di compagni, discussioni, fedeltà e incomprensioni. L'autrice mette così in rilievo il rapporto con figure quali Leone e Chiara, senza ridurre il movimento francescano a una semplice sequenza di episodi edificanti. Il ricorso alle fonti non ufficiali serve anche a chiarire un principio metodologico. La pluralità delle testimonianze non elimina le difficoltà interpretative, ma impedisce che una fonte sola diventi l'unica chiave di lettura possibile. La ricerca ottocentesca di Paul Sabatier, richiamata nel volume come passaggio importante nel recupero dei testi, rappresenta un momento della moderna attenzione storico-filologica alla questione francescana. In questa prospettiva, leggere le fonti significa interrogare sia Francesco sia gli interessi, le paure e le finalità di coloro che ne conservarono o modificarono il ricordo. Terzo, un santo colto e determinato oltre lo stereotipo del semplice. Uno degli esiti più evidenti della ricostruzione di Mercuri è il superamento dell'immagine di Francesco come figura ingenua, priva di cultura e definita soltanto da una semplicità disincarnata. Il volume non nega la povertà evangelica o l'umiltà che caratterizzano la tradizione francescana. Contesta piuttosto l'uso riduttivo di tali categorie, quando servono a rendere il santo meno autonomo, meno complesso e meno esigente. Dalle fonti valorizzate dall'autrice emerge un uomo di profonda cultura, formato nel proprio ambiente e capace di esprimere una scelta spirituale precisa. La povertà non è presentata come un generico amore per la privazione, ma come una pratica radicale di sequela evangelica e un criterio per la vita comune. Questa radicalità spiega anche il tratto risoluto attribuito a Francesco. Egli può essere amorevole nei confronti dei compagni, ma non per questo accomodante sulle questioni che considera essenziali. Il libro invita dunque a non opporre artificialmente umiltà e intelligenza, dolcezza e fermezza, fede e capacità di giudizio. La figura che ne risulta è meno rassicurante dello stereotipo agiografico, perché costringe a prendere sul serio le conseguenze concrete del suo ideale. In tal senso, Mercuri propone un Francesco storicamente più situato e spiritualmente più problematico, non un'icona generica disponibile per qualsiasi interpretazione. Quarto, la povertà evangelica e le fratture nella prima fraternità. Il libro colloca l'ideale francescano dentro le tensioni che attraversarono il movimento già durante la vita di Francesco. La crescita della fraternità e il confronto con esigenze organizzative, culturali ed ecclesiastiche resero la povertà un punto di discussione decisivo. Per Mercuri, non si tratta di una divergenza secondaria sulla disciplina, ma di una questione che tocca il significato stesso del progetto originario vivere il Vangelo con umiltà, senza trasformare la fraternità in un'istituzione distante dai poveri. Le fonti dei compagni permettono di cogliere l'amarezza attribuita a Francesco di fronte alla possibilità che il suo gruppo si allontanasse dall'orientamento iniziale. L'analisi evita così la rappresentazione di un ordine nato e sviluppatosi in una concordia senza attriti. Le divisioni non cancellano la forza dell'esperienza francescana. Mostrano invece quanto fosse difficile tradurre un ideale radicale in una comunità numerosa e durevole. Questo tema conferisce al saggio una portata più ampia della biografia religiosa. Ogni movimento fondato su un carisma deve affrontare il rapporto tra ispirazione originaria, regole, autorità e adattamento storico. Mercuri non usa tale problema per costruire un contrasto schematico tra buoni e cattivi, ma per spiegare perché la memoria di Francesco divenne un terreno conteso. Stabilire chi potesse definirne l'eredità significava infatti stabilire quale forma di francescanesimo fosse legittima. Infine, Chiara d'Assisi e la dimensione relazionale del movimento originario. Un elemento rilevante della prospettiva di Mercuri è il rilievo dato alla rete di relazioni che circonda Francesco, inclusa Chiara d'Assisi e il gruppo delle sorelle povere. Questa attenzione contrasta con versioni della sua vicenda che isolano il santo in un repertorio di gesti individuali, miracoli o immagini consolatorie. La storia del francescanesimo delle origini comprende invece uomini e donne che cercarono forme esigenti di vita evangelica. in dialogo con le strutture ecclesiastiche, ma anche esposte a limiti e pressioni, nel libro. Chiara non funziona come una presenza decorativa nella biografia del santo, la sua scelta di povertà e la sua fermezza rendono visibile una componente essenziale del movimento. Il riferimento al cosiddetto privilegio della povertà illumina il carattere concreto delle questioni in gioco. La povertà non è soltanto un ideale predicato, ma riguarda la possibilità di organizzare e difendere una forma di vita. Inoltre, valorizzare i rapporti di Francesco con Chiara e con i primi compagni aiuta a comprendere perché la narrazione delle origini fosse così politicamente e spiritualmente sensibile. Una memoria che minimizza queste relazioni modifica anche il significato della fraternità. Mercuri restituisce quindi un Francesco inserito in un'esperienza collettiva, dove l'autorità personale convive con legami di reciproca fedeltà, con differenze di ruolo e con una comune aspirazione al rinnovamento evangelico. In conclusione, Francesco d'Assisi, la storia negata, è indicato per chi desidera avvicinarsi a Francesco, oltre le sintesi devozionali e le biografie lineari, ma senza affrontare necessariamente un'opera specialistica destinata ai soli studiosi. Può interessare lettori di storia medievale, storia della Chiesa e storia delle fonti, nonché chi voglia comprendere la nascita del francescanesimo come fenomeno spirituale e istituzionale. Il suo beneficio principale è offrire strumenti per leggere criticamente la tradizione, non in vita a sostituire un mito con un altro, ma a chiedersi quali testimonianze abbiano prevalso, per quali ragioni e con quali effetti sulla figura tramandata del santo. In questo senso, il volume rende accessibile la complessità della questione francescana attraverso un caso concreto, l'imposizione della leggenda maggiore. L'oblio di scritti precedenti e il loro successivo recupero storiografico. Rispetto a molte opere divulgative su Francesco, Mercuri si distingue perché il centro non è una semplice cronologia della vita del santo. Il libro unisce la ricostruzione della sua esperienza evangelica alla storia della sua memoria, facendo emergere le tensioni sulla povertà, sull'identità dell'ordine e sul ruolo dei primi compagni e di Chiara. Ne deriva un ritratto meno stereotipato, nel quale Francesco è insieme uomo del suo tempo, guida di una comunità e oggetto di una lunga contesa interpretativa. È una lettura utile per comprendere come si costruisce, si seleziona e si discute l'eredità di una grande figura religiosa. Se vuoi supportare Chiara Mercuri, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo